È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera.
Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi.
Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo.
Vi lasciamo il link in descrizione.
Per lunghi anni non ho pensato mai, proprio aprivo il telefono e vomitavo tutto quello che mi veniva
in
mente.
Piena.
Adesso penso ogni singola parola che dico.
Ciao, io sono Martina.
E io sono Alice.
Insieme abbiamo fondato MEA.
E questo è MEA Talk,
un podcast coprodotto da MEA e Shuril Factory.
Ciao a tutti e benvenuti nel nostro primo podcast.
Per la prima volta in assoluto, oltre che sentire le nostre voci, potrete anche vederci, quindi se avete la possibilità aprite Spotify, girate il telefono e guardate, anche perché il nostro set secondo me merita veramente, io lo amo, non
sì,
so
ci
tu.
Sono proprio i nostri colori, quindi siamo emozionatissime di essere qui. E oggi nel nostro primo podcast avremo anche un ospite, ecco il perché del terzo microfono, con cui andremo ad affrontare due argomenti, due tematiche che in quanto insomma appassionate, oltre che esperti di comunicazione, ci piace sempre discutere, quindi abbiamo deciso perché non discuterne con qualcun altro, ovvero parleremo di quanto si può essere veri sui social, quanto si può essere autentici e se questa cosa è effettivamente possibile.
E soprattutto se questo aiuta la costruzione della community, come impatta sul rapporto che si ha poi effettivamente con la community e di quanto questo sia un valore essenziale per tutte le persone che poi vanno a lavorare sui social come content creator, influencer e chi più ne ha più ne metta.
L'ospite con cui ne andremo a discutere è Giulia Torelli, conosciuta meglio sui social come Rock and Fioc.
Beh, intanto ciao Giulia, grazie per essere qui, prima ospite ufficiale del MEA Talk. Siamo
podcast.
Molto emozionate.
Grazie a voi, grazie.
Siamo grandi fan, quindi veramente è un grande onore averti qua.
Vabbè, basta.
Basta, no. Infatti. Proprio perché ti seguiamo e siamo follower da tantissimi anni, ci piaceva affrontare con te una serie di tematiche su cui secondo noi tu ci potessi dare veramente una visione interessante. Buttiamo sul tavolo degli argomenti e capiamo che cosa ne pensiamo, ci confrontiamo.
Speriamo.
Direi di iniziare.
Il tema un po' della puntata che vorremmo affrontare con te e mettere sul tavolo è la questione dell'autenticità sui social, no? Che è un grande tema soprattutto in questo momento. Crediamo che l'autenticità sia uno dei tuoi tratti più distintivi e che tu sia veramente una delle esponenti italiane di questo tipo di comunicazione online, e quindi volevamo capire con te intanto se questa cosa è stata automatica o se è stata una cosa più pensata, quindi come costruzione del personal branding.
Lol, mi viene da ridere perché io non ho nessun personal branding e non penso a niente, lavoro a caso. No, non ho pensato a niente, non c'è nessun personal branding. Questo lavoro che faccio lo faccio per caso, cioè io ho iniziato da tutt'altro, facevo la social media manager, lavoravo in azienda e parallelamente avevo un blog e dei canali social, ma non pensavo mai sarebbe diventato un lavoro vero, ma fino a 3 anni fa, non stiamo parlando di tanti anni fa, quindi io parlavo su internet e dicevo tutto quello che mi passava per la testa. Dicono che sono autentica, sì, cioè credo di sì.
Tu ti ci senti quindi?
Sì, no, quello che dico è quello che sono, non rifaccio le storie, non penso a quello che...
Ok.
Non pensavo a quello che dicevo, però mi viene da ridere perché recentemente parlavo con mia zia e mi diceva, no Giulia, no, proprio addolorata, mi diceva, tu non sei quella roba lì, tu non sei, io come zia, ma tutti mi dicono…
Sono io,
tutti mi dicono, no, tu sei molto meglio di così. In parte è vero, cioè okay. Sono autentica ma in una maniera brutta, cioè internet tira fuori il lato peggiore di me, che è dentro di me, però nella vita probabilmente sono più tranquilla, sono meno arrabbiata, sono meno aggressiva.
Ok, e secondo te perché lo tira fuori?
Ma perché io ho un grande difetto che penso di parlare da sola. Cioè io apro il telefono e penso che le mie storie
non le vedrà nessuno.
Non le vedranno 80.000 mm-hmm. persone. Poi quando guardo le rare volte che guardo, che mi scrive qualcuno che non mi aspetto guardi le mie storie, non lo so, dal designer di Prada al general manager di un'azienda. Ah caspita, è vero, questa persona mi segue, quindi potrebbe sentire le cavolate che dico. Ma non ci penso mai e quindi... è un problema a volte.
Ma infatti siamo già arrivati a un tema di cui volevamo parlare, ovvero L'autenticità è un'arma a doppio taglio. Volevamo un po' capire tu che cosa ne pensi, perché molto spesso online si richiede tanto l'autenticità, quindi di essere quanto più veri possibile. Poi secondo me tutti capiscono che alla fine debba esserci necessariamente un filtro e che uno non possa essere effettivamente 100% quello che è. Si crea necessariamente un filtro, perché quando si è troppo autentici magari si esce un po' da quello che è l'ideale che ciascuno di noi ha del proprio influencer, content creator, cantante, attore preferito, poi c'è subito una condanna.
Ma infatti io non sono d'accordo, io non credo che la gente voglia autenticità. Le persone vogliono vedere qualcuno online che dia loro quello che loro vogliono in quel momento. Quindi spensieratezza, allegria, qualcuno che si lamenta, qualcuno che fa casino, qualcuno che litiga. Dipende da quello che uno vuole vedere su internet. Vogliono vedere quello che si immaginano che tu sia, quello che si sono messi in testa che tu sia. E io non credo che ci siano tante persone veramente autentiche su internet, ma è giusto così, è giustissimo così. E quelle che vedo che sono veramente, conosco tanti creator, tanti influencer, che e poi vedo che dal vivo sono esattamente come su internet, io mi dico, non è possibile. Cioè, conosco questa ragazza che mi piace tantissimo, che è esattamente su internet come nella vita, e penso, cioè non è possibile, non puoi essere così, non è vero, non hai sfaccettature negative, sei sempre positiva, va sempre tutto bene, sei sempre carina, sei sempre sorridente, cioè persona deliziosa, però io penso, boh,
non può essere non tutto così perfetto.
No, se lei è così, voglio la ricetta della sua vita.
Vogliamo essere anche
voglio
noi.
Voglio essere così.
Si crea un po' un cortocircuito, perché soprattutto con l'evoluzione dei social negli ultimi anni viene sempre più richiesta questa verità, no? Questa autenticità, anche il contenuto un po' più disordinato, meno impostato.
Ma non è vero. Ma non è vero.
E in realtà non è poi, cioè è quello che si pensa di volere, e poi in realtà quando ti viene dato non è quello che tu
non
ti aspetti.
Ma no, i brand dicono che vogliono l'autenticità, poi appena fai una roba meno impostata del solito ti dicono no, no, però no. Ti dicono vogliamo le foto sgranate, moderne, non impostate, ma poi non è vero, vogliono tutt'altra cosa. Non lo so, dipende anche come sei nata e come sei evoluta. Chiaro che se sei nata come una che fa bagarre, la gente si aspetta da te che tu faccia bagarre. Se sei nata come una sempre positiva e poi sbrocchi, la gente dice cosa
che
è successo? Dipende molto anche da quello. Io non lo so, ho cercato di rimanere fedele a me stessa, però poi ho preso un sacco di bastonate, quindi ho detto no, aspetta, forse è meglio che cambi.
Infatti non ti seguono due tipi di persone, cioè da una parte la tua community iperfidelizzata e poi però c'è l'utente che ti segue così, sì, a tempo perso come tante altre, come tanti altri creator, sì, e è più giudicante o più…
Sì, ed è giusto così, io sono molto fortunata, lo zoccolo duro della community è la mia fanbase di tanti anni fa, mm-hmm, che è rimasta con me, oppure gente che è arrivata dopo ma che mi ha subito, tra virgolette, capita. Quelli che sono arrivati tanti anni fa sono… quasi tutti, da quel che ho letto, ho capito, rimasti, mm-hmm, e sono la mia forza, sono la mia community. Quelli che sono arrivati dopo si dividono in due categorie, quelli che sono passati di lì e hanno detto ma chi è sta sfigata, giustamente, e quelli che sono arrivati hanno detto ma aspetta, diamole una chance, e poi sono rimasti. E io li capisco, quelli che i primi, quelli che dicono ma chi è sta sfigata, perché effettivamente io stessa riguardando certe storie del mio passato, ogni tanto finisco in archivio, oppure qualcuno mi risponde a un messaggio e vedo che il messaggio prima…
Vede le storie vecchie, certo.
Esatto, era di tanti tempo prima. Mi cringio da sola, cioè io riguardo le storie…
Vabbè, quello penso succeda a tutte le persone esposte online.
No, io non ci credo.
Dici di no?
Per cosa ti cringi? Per quello,
esatto,
che dicevi?
Esatto, non è che mi cringio perché mi vestivo peggio, okay, o perché ero più, non lo so, sfigata. Mm-hmm. Sì, ma anche perché dicevo delle cose fuori di testa, cioè completamente, mi riascolto e dico ero pazza, dicevo delle cose ma che senza senso, ma di un'aggressività immotivata, cioè mi riguardo e dico caspita, ci credo che la gente è passata di qua, mi ha visto e ha detto ma no, chi è sta pazza, e ha tirato dritto.
Però
giusto?
Ti posso dire, io proprio da utente, anche da follower, che magari può avere qualche come dire input in più anche per comprendere le dinamiche social, ma che fruisce anche i social proprio semplicemente come follower, adoro seguire i tuoi contenuti perché rivedo una persona che potrei conoscere dal vivo con i suoi momenti up, down, che va a fare un viaggio banalmente e ci sono delle cose fantastiche, meravigliose, ma ci sono anche delle cose per cui ti lamenti. E questo fatto di non vedere sempre la positività, la propositività, per me è molto tranquillizzante, perché non c'è quella cosa del ok, dobbiamo sempre essere super up,
sì,
super
concordo,
felici.
Anche io mi sento meno in colpa. Perché a volte, esatto, ho la sensazione che se faccio una cosa molto bella, come può essere un viaggio, non ho il diritto di lamentarmi. Perché sennò poi qualcuno mi potrà dire beh, ma sei in viaggio, cavolo, non stai facendo niente, è una vacanza, perché ti lamenti?
Io non dico più niente, no, perché è vero, sì, il lamento fa parte della nostra vita, sì, è vero, è relatable, sì, è vero, ma comunque la maggior parte delle persone non vuole sentire queste cose, non gli interessa, non è un piccolo zoccolo duro di persone a cui piace lamentarsi, odiare e sentire il negativo della vita.
Ma tu pensi che... diciamo, andando avanti con gli anni, stando sui social, tu abbia tanto scelto cosa dire e cosa non dire? Cioè, ora sei molto più attenta o è una cosa che cerchi comunque di mantenere più spontanea possibile?
La cosa del non interessare non la penso mai.
Ok.
Perché penso che c'è sempre qualcuno a cui può interessare la curiosità, anche la più stupida, anche quella che ho ripetuto 10 volte. C'è sempre qualcuno che mi scrive, ah ma dai, e quindi dico, vedi, l'ho ripetuto 10 volte, mm-hmm, io penso sia noioso, il mio film preferito l'ho detto 25 volte, e invece c'è sempre qualcuno a cui interessa. Quindi questo non lo penso mai. Invece pensare proprio a quello che dico... Per lunghi anni non ho pensato mai, proprio aprivo il telefono e vomitavo tutto quello che mi veniva in mente.
Piena.
Adesso penso ogni singola parola che dico. Sì, le faccio in 4 secondi, cioè apro e la faccio, però in quei 4 secondi penso velocissimamente, ok, offendo qualcuno, qualcuno ci può rimanere male, qualcuno ha un parente che ha questa cosa, oddio, forse questa parola può rimandare a qualcosa che non va detta, oddio, forse potrebbero rompermi i coglioni. Se la risposta è sì, non la dico. Qualsiasi cosa sia.
Ci mette davanti proprio al cortocircuito che si crea nella richiesta di autenticità e poi in realtà.
Però io sono un caso speciale. Mm-hmm. Cioè, tante cose che io non dico, altre persone potrebbero tranquillamente dirle. Ma okay, io non posso più. Per situazioni passate, perché ho esagerato in certi ambiti, quindi ci sono temi specifici su cui io non posso parlare. Okay. Zero. Non posso dire una parola, niente, neanche cose positive, mai. Secondo me. E invece ci sono temi che magari non ho mai affrontato, su cui non ho mai sbagliato, su cui non ho mai detto niente, su cui però sto extra attenta, perché so che sono osservata da lontano con grande attenzione e quindi non voglio né mettermi nei guai né causare fastidi a qualcuno.
Una cosa che capita molto spesso secondo me in chi appunto magari viene criticato per un pensiero detto, cioè una delle prime scuse tra virgolette è non ci siamo capiti, mi sono espressa male. Secondo te tu ti sei espressa male in alcune occasioni o no, effettivamente hai avuto un getto di frustrazione dettata da situazioni che potevano essere comprensibili, insomma, e anche condivisibili?
La seconda, ma ho proprio espresso concetti che non andavano espressi, fine. Cioè non era il modo in cui l'ho detto, era proprio il concetto che non andava detto, che non andava neanche pensato e quindi condiviso. Questo fa sì che ovviamente io non sia più credibile se parlo di quell'ambito, sia che dica la stessa cosa, sia che dica la cosa opposta. Perché se dico la stessa cosa, qualcuno mi dirà, ah, di nuovo che dici questa cosa, anche se la dico, tra virgolette, meglio. E se dico la cosa opposta, ho paura che qualcuno mi dica, ah, quindi hai cambiato idea, tu avevi detto che su internet non si può cambiare idea, quindi preferisco tacere.
Quindi ti senti un po' in una gabbia a volte, dettata da alcuni errori del passato? O...
Sì, però ci sono talmente tante cose di cui si può parlare che non mi importa limitare gli argomenti. Nel senso, se fossi una book influencer e avessi detto mi fanno schifo tutti i libri, vabbè,
sarebbe stato complicato.
Non avresti più lavoro, no, forse.
Però dato che ho parlato di ambiti che non fanno parte tanto della mia quotidianità, mm-hmm, e del mio storytelling, non mi importa non parlarne, ne parlo con i miei amici.
Ma infatti questo è interessante secondo me perché con l'evoluzione dei social è sempre meno richiesta, a mio avviso, la verticalità su un argomento. Quando è nato YouTube, i primissimi content creator erano super verticali su un argomento, cioè faccio make up, faccio video comedy. Adesso invece, e secondo me è anche il bello dei social, perché ti avvicina veramente, è per quello che poi si costruiscono le community, si è aperto, no, il raggio di azione del content creator e anche gli argomenti che si affrontano, però questo rischia di portarci direttamente verso l'oversharing, che secondo me aumenta le possibilità di andare ad incappare in argomenti forse troppo fuori dalla sfera.
Io sono grande fan del parla di quello che conosci, quindi penso che anche tante cose che ho detto in passato siano state fuori luogo proprio perché non ho la conoscenza necessaria per parlarne approfonditamente, e se non puoi parlare approfonditamente di una cosa, boh, forse è meglio stare zitti oppure chiedere, no, pareri. Io chiedo tanto parere alla community, non so questa cosa, ditemi voi, così, cioè istruitemi voi, negli anni mi hanno insegnato un sacco di cose, ma appunto ci sono talmente tante cose di cui parlare che perché devo parlare di politica, forma fisica, fitness, cibo, cioè posso parlare di mille altre cose.
Ho notato che per un periodo hai dovuto necessariamente riposizionarti e cambiare un po' il tuo tono di voce e la tua comunicazione. Pensi che adesso tu sia tornata come prima o c'è qualcosa che è diverso?
No, non sono tornata, credo, non mi sento tornata come prima. Mi trovi tornata come prima?
Allora, c'è stato un momento in cui non mi sembravi tu, mi sembravi
è stato un dolore
quasi.
Beh, lo ero, sono stata malissimo, sono stati mesi di terrore puro.
Hai pensato di cambiare lavoro o
di abbandonare tutto?
No, no, onestamente no, però mi sono detta devo sicuramente cambiare qualcosa, quindi o il modo di comunicare o gli argomenti o me stessa, ma mi sento molto cambiata proprio come persona, cioè sono una che, devo dire, nella vita mi serve sempre un po' la botta per rendermi conto delle cose, sono un po' cocciuta in senso cattivo e effettivamente, non so, la terza botta ho detto eccoci, forse comincio a capire e veramente mi è entrato nel cervello quello che dovevo capire. E secondo me mi è servito proprio nella vita, cioè fuori dai social, cioè il fatto che ero molto giudicante, molto diretta in modo negativo, molto appunto arrabbiata e aver ricevuto delle gran botte mi è servito anche proprio nella vita a dire ma io non so niente, sto zitta, oppure questa cosa la giudicavo, ma da che pulpito? Non giudichiamo nessuno, cioè proprio ho fatto un training autogeno su me stessa, sì sui social ma anche fuori, cioè a casa, per dirmi meno Toro, meno. E quindi mi sento un po' diversa. Sì.
Tu mi stai dicendo, da quello che io ho capito, che in qualche modo questo tipo di esperienza ti è servito a migliorare alcuni aspetti che probabilmente a causa di mancati, trambate, scusami,
sì.
Non avevi ancora ben realizzato.
Sì, cioè come vi dicevo prima, io non ho mai avuto né personal branding né strategie, quindi è stato tutto fatto a casaccio completamente, chiaramente tornando indietro. E avendo chiaro cosa è successo, anche del positivo, l'avrei applicato un po' prima, no? Avrei lasciato il lavoro molto prima, avrei fatto altre cose sicuramente.
Secondo me è interessante analizzare proprio questa reazione anche di cambiamento in positivo, perché c'è anche un giudizio immediato e quindi tu ti rendi conto di cose che magari dici, pensi, fai, che non noteresti mai da solo perché non c'è una platea che ti guarda e, tra virgolette, ti giudica.
Sì.
E quindi è un training costante. Continuo. E che però, se porta al miglioramento, può essere anche un, come dire,
sì,
un nuovo posizionamento, la scoperta anche di un nuovo modo di comunicare.
Beh sì, la mia community in particolare, devo dire, è molto simile a me. Da una parte, io per esempio non sono woke, non mi sento una persona molto woke. Mi hanno insegnato tantissimo, cioè se non avessi fatto questo lavoro io sarei anni luce indietro adesso se fossi rimasta a lavorare in azienda, perché sì, seguo magari persone più woke di me, seguo persone super diverse da me, però sempre con quell'occhio di bah, sai, comunque non capisco tanto, sono lontana dalla mia quotidianità, parlano di cose che trovo complicate, magari non mi informo. Invece persone che proprio mi scrivono e mi dicono guarda che questo che stai dicendo potresti guardarlo sotto quest'altra ottica, oppure guarda che questa cosa l'ha spiegata meglio l'altra tizia, vattela a ascoltare. Mi ha aiutato tantissimo, non sarei mai a questo punto senza di loro.
E quindi tu scegli di non parlare di argomenti,
sì,
ma non cadi nel un po' cosa che può succedere nel ok, provo a dire la cosa che si aspettano,
no,
che io dica,
mai.
O
quindi per te meglio il silenzio.
Sto zitta.
Meglio il silenzio.
No, meglio il silenzio. Ma poi la mia community è troppo intelligente.
Lo capirebbero.
Ma certo. Mi sgamano immediatamente. Quando succedono, non so, le tragedie, dove bisogna per forza dire qualcosa, la mia community non mi dice mai niente. Se io scelgo di non parlarne perché non ho gli strumenti, non so cosa
ma
dire.
Infatti è quello spesso.
Non sono esperta, non voglio. Sto parlando da 10 storie di borsette, non posso dirti, raga, ah, by the way, è successa una tragedia. E poi la storia dopo. Comunque la borsetta, cioè, non mi va di fare quella roba lì. Nessuno mi dice, però dovresti parlarne, eh? No.
Beh, questa è una fortuna incredibile. Secondo me questa è proprio la dimostrazione di quello che dicevamo all'inizio, che per quanto sia stata una cosa spontanea, la tua autenticità ha costruito un legame veramente quasi amicale,
sì,
con
sì,
la community.
Io, chi mi scrive e mi segue da poco, io lo sgamo subito. Io so subito chi mi segue da 2 minuti, è proprio
evidente,
evidentissimo per me.
Ma visto che tu hai una community appunto così affezionata e che comprende anche, no, delle reference come tra amiche, quando dici quella battuta
jokes,
ci sono degli, appunto. Secondo te quando esci dalla tua bolla le cose possono essere ingigantite o molto più fraintese?
Ah no, tantissimo, tantissimissimo. Quando mi sono successe delle cose brutte, la mia community, devo dire, è rimasta super compatta.
Beh.
E la cosa che mi hanno detto di più è stata guarda che noi avevamo capito
perfettamente.
Guarda che avevamo capito. È come tipo un papà che ti vuole bene e ti scusa sempre. È tipo così. E quindi io mi sento un po' safe perché lo so che stanno lì, che mi vogliono bene, tra virgolette. Invece chiaramente poi non è che siamo in quattro, ci sono anche altre persone, ma io non voglio uscire dalla mia bolla, io voglio stare lì.
Rimanere?
No, io voglio stare lì con le mie bimbe, non voglio andare da nessuna parte, va bene.
Tu sei tipo una che spera che i suoi reel non vadano mai virali, perché sennò…
No, ma sei pazza? No, mai, no, 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 non è nella mia intenzione.
Quindi tu aspiri comunque a coltivare quella che è già la tua community e non ad avere, cioè te sei il contrario del content creator.
Voglio stare lì nel mio orticello, se voi volete dirlo alle vostre amiche che capiscono, dovete spiegarglielo, questa è la Toro, ve la prese, tipo referra all'interno, capito? Non mi interessa raggiungere pubblici che non siano il mio.
Beh, ma certo, perché quando poi uno esce da appunto le reference condivise che possono avere un gruppo di amici o una community, è tutto decontestualizzato e quindi si perdono anche i paletti che sappiamo tra di noi esserci, e ovviamente tutto può essere distorto.
Sì, più che altro
quelle
premesse che non sono implicite, e ovviamente chi non ti conosce non sa, e quindi poi giudica solo la frase non contestualizzandola.
Sì, sì. Però vi dico, secondo me sono tornata abbastanza sui miei binari, cioè sono sempre me stessa ma meno e migliore. E qualcuno l'ha capito, tanti l'hanno capito, mi hanno scritto ti trovo più posata, ti trovo più gentile, ti trovo più tranquilla, quindi va bene così.
E poi non c'è un elemento di finzione, appunto, cioè questa è la cosa importante secondo me, rimanendo autentici ma con dei binari leggermente più definiti.
Come nella vita,
esatto.
Nel senso, la gente fa così nella vita, ero io che ero un'eccezione, non andava, cioè nessuno lo fa né a lavoro né con gli amici né con, cioè da nessuna parte tu vai e dici ciao mi fai schifo, ciao che schifo questa cosa, non si fa, proprio per educazione, ecco, quindi preferisco.
Però è bello come tu comunque ne abbia tratto qualcosa di veramente tanto positivo.
Beh, meno male, se no veramente c'era da rinchiudermi.
Non lo so, io parlo per la mia piccola ovviamente esperienza in confronto alla tua. Quando mi capita di dire qualcosa che non è particolarmente condivisibile da tutti, a me prende una sorta di ansia nel postare, perché ho paura, cioè ogni cosa che dico penso, questa però potrebbe offendere quella categoria, quella persona, però una potrebbe vederla in quest'altro modo, quindi per un periodo non mi sento me.
Allora, secondo me, se uno tiene questa linea da sempre e per sempre, ha senso di esistere. Io seguo una ragazza su TikTok che si chiama Talia Lichtstein e la sua bio su TikTok è spreading negativity. E questa fa alcune
lo dice
e questa fa alcune cose che odio su TikTok, l'ho beccata per quello. Fa i video con scritto una lista, con detto una lista di alcune cose che odio in ordine sparso, ma non tipo il coriandolo, no tipo gli uomini, i democratici, i repubblicani, mm-hmm. cioè persone molto, categorie molto ampie. Lei ha preso quella linea lì in tutti i video, quasi tutti i video, o si lamenta di qualcosa, o dice, parla di cose che odia con grande aggressività, oppure parla dei fatti suoi. Le persone la odiano tantissimo, cioè ha dei commenti agghiaccianti sotto i suoi post, ma la amano anche tantissimo, perché si prende posizione, fa molto ridere, chiaramente.
È la sua linea editoriale poi, è il suo posizionamento.
È la sua linea editoriale. E io penso, vedi, la Talia ha fatto tipo me, però ha tenuto botta, ignora le critiche, a volte risponde, li manda proprio a fanculo male, non gliene frega niente, unapologetic completamente, però lei è quel personaggio lì, devi avere un pelo sullo stomaco lungo così. Sì. Il mio problema è che io parlavo da una col pelo sullo stomaco, ma io il pelo sullo stomaco non ce l'ho, io sono fragile, no, io sono un piccolo pulcino, non ho le caratteristiche per sopportare le conseguenze. Va bene, cioè si può fare, però devi esserne consapevole.
Secondo me, un certo tipo di persona,
devi avere un certo tipo di carattere.
Secondo me tu hai detto una cosa molto interessante, ovvero il prendere posizione, e secondo me questa è una cosa molto importante in alcuni momenti per anche definirsi un po', no? Nel non raccontare sempre la cosa tranquilla, rilassata, che secondo me in questo momento soprattutto è difficile prendere posizione senza poi avere...
Adesso è impossibile, cioè io non consiglio a nessuno
di prendere posizione in silenzio.
No, ma non lo consiglio a nessuno, ma sei pazza? TikTok è un altro...
No, è un altro mondo.
Sì. È completamente diverso, ma Instagram è ancora molto a bolle, a community di potere, e io sinceramente non ho la forza di affrontare questa cosa, quindi preferisco... lasciar parlare chi è più esperto di me, tanto qualcuno che è d'accordo con me c'è, è più esperto, io preferisco ricondividere il post di Emilio Zola, come si chiama, mm-hmm. sono d'accordo con lui, lo ricondivido, parlate con lui, io non c'entro niente, piuttosto che parlare io che ho meno capacità, meno dialettica, meno... no, capacità di argomentare, e poi mi si scagliano contro e non so ribattere.
Tu hai parlato adesso secondo me di una cosa importante, interessante, cioè che spesso sui social, soprattutto su Instagram, capita che qualcuno possa scatenare la propria community, a volte rendendosene conto, altre no, verso qualcun altro per un'affermazione. A te mai è capitato magari inconsciamente di averlo fatto?
Sì, svariate volte. È molto brutto.
Cavolo, perché magari non se ne rende conto.
Poi mi hanno detto, guarda che sono andata a scrivergli / le. No, tremendo, bruttissimo. Forse in passato l'ho fatto anche consciamente, perché ero più cattiva, capivo meno le conseguenze delle cose.
Okay. Oggi avverti più responsabilità,
sì,
verso chi ti segue?
Sì, non lo farei mai. No,
quindi secondo te
mai.
Oggi l'influencer o il content creator ha una responsabilità sulla community che lo segue?
Certo, sì, alla grande. Alcune persone giocano su questa cosa, secondo me, in modo, tra virgolette, sbagliato, creando, come dicevo prima, bagarre, aizzando le persone contro le cose. Spero di non farlo mai, è veramente brutto. Fermi, io ogni tanto mi scaglio contro gli hater, perché secondo me non si devono permettere. Cioè ogni tanto qualcuno
glielo deve dire,
va nel suo posto, mi disp, lo so, è brutto, è una roba brutta, però ogni tanto lo faccio. Però scagliare la community contro qualcun altro,
contro un collega o
senso,
una collega,
esatto, non mi piace.
Ma a te è capitato questo switch alla realtà? Cioè c'è mai stata anche poi la paura che questa cosa si trasformasse in una cosa della tua realtà quotidiana, della tua vita quotidiana?
No, perché tutti gli hater e le persone che si scagliano contro di te online dal vivo non lo fanno mai.
Okay.
Le persone sono molto codarde. È il mio grande sogno che qualcuno mi fermi e mi dica: ah, finalmente ti ho incontrato, brutta testa di puppa, finalmente ti vedo, te lo voglio dire in faccia, sei proprio una cretina, guarda, non vedo l'ora che succeda, per dire: oh, finalmente qualcuno mi ha detto qualcosa.
Stringeresti la mano?
Sì, direi guarda,
coraggio.
No, gli direi guarda, hai ragione, cioè è vero, nel senso, sono stata veramente una testa di cavolo tantissime volte, però non succede mai, mai, non succede mai, 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 mai.
E ti piacerebbe essere messa davanti a un hater? Penso, non lo so, un po' tipo al format Iene, dove
no,
prendono il VIP,
no,
di
mai
turno.
No, non esageriamo. Okay. No, non esageriamo, poi piango, no.
Tu ti prendi incredibilmente le responsabilità anche dell'errore o della cosa detta male, e secondo me questo non è per niente scontato, perché spesso a livello social, visto che i social tendono non sempre ma a dimenticare molto velocemente anche le cose più grandi, quindi magari spesso le persone no tendono a sparire per un po', far passare la tragedia e poi tornare come se niente fosse. Invece io ho sempre percepito sui social da te, e oggi ancora di più, proprio una presa di coscienza, cioè ok, in questo caso posso aver sbagliato, mea culpa. E questo secondo me è rivoluzionario per i social.
La mia psicoterapeuta.
Tu donna fortunata di questo argomento.
Sì, poverina, disperata, non so più cosa fare con me.
No, secondo
sarà
me
molto fiera.
Secondo me, cioè io sarei molto
sei
fiera.
Sei molto lucida.
Non ne può più, la terza volta mi fa basta, cambia lavoro, basta.
Però non ci hai mai pensato?
No. Non so fare niente,
e
raga.
E se questa cosa fosse accaduta molto tempo prima, all'inizio magari, se una cosa così grande ti fosse esplosa tra le mani anni e anni fa,
non
secondo
lo so,
te avrebbe
ero ancora più testa di cavolo, quindi chissà cosa avrei fatto, ma meno male, cioè meno male.
Però
che
non ti avrebbe
dopo
spinta magari a mollare i social?
Ma non lo so, io ho lavorato tanti anni, ho lavorato una decina d'anni ed ero veramente stanca di lavorare in azienda, e la libertà che mi dà il mio lavoro è impagabile, farei qualsiasi cosa per tenermela stretta, quindi se riesco a rinobilitarmi vado avanti, se non
quindi
riesco niente.
Tu nonostante tutto pensi ne vale la pena?
Per me sì.
Beh, questo
è un lavoro di grande privilegio.
È un lavoro di grande privilegio, ma
però
secondo
uno
me
non
ha,
pensa mai
ha delle
a
sfaccettature veramente
negative.
Sì,
grande.
Però è minore rispetto al privilegio, secondo me.
Ma soprattutto se poi, come dicevi prima, riesci molto a distinguere vita reale da social,
sì,
quello è un grande aiuto, perché
sì,
non c'è quel catapultarsi magari anche di negatività che
sì,
c'è
sì,
tanto,
sì,
soprattutto in questo momento nella vita reale.
Io capisco che tanta gente si faccia trascinare male. Ieri Luis Scapaldi ha rilasciato un comunicato dove ha detto: ciao raga, scusate ma ci rivediamo tra un mese perché non sto bene, non ce la faccio più. Ma io non lo capisco, perché ha milioni di follower, non sono Luis Scapaldi.
Certo.
Però vagamente posso capire che uno possa sentirsi troppo sopraffatto per andare avanti. Vabbè,
servono dei momenti di decompressione.
Sì, guarda Emma Chamberlain, guarda un sacco di creator, hanno abbandonato completamente quello che facevano, hanno cambiato strada, sono tornati dopo un po'. Posso capire, però io sono piccola, non ho questa pressione, diciamo.
Cioè riesci comunque ad avere una distinzione tra tua vita privata e vita sui social, nonostante da follower a me sembra che tu condivida tanto.
No, riesco a dividere, non benissimo, chiaramente sono schiava di Instagram, sono schiava del mio lavoro, però ci sono tante cose che non faccio vedere, sì.
Sì, c'è stato un periodo in cui proprio ricordo che avevi anche la tua cerchia, insomma, di persone intime, fidate, allontanato, e invece adesso pian piano la stai un pochino
reintroducendo.
Io? L'ho allontanato?
No, diciamo nel
i
mostrare
affetti,
soprattutto
ecco,
magari nelle stories,
sì,
condividerle
sì,
nei contenuti.
No, nel privato spero nessuno tu abbia
No. Dicevo, quando? No, sì, preferisco esserci io sul canale, così da non creare
avere
problemi.
Le tue responsabilità.
Sì, non creare problemi agli altri.
Anche perché a livello poi di metriche, no? Di proprio di costruzione di un contenuto, può essere utile avere la spalla, la persona che fa anche da secondo, che condivide con te un'opinione, però mi rendo conto anche che dall'altra parte vai a disporre magari una persona che non necessariamente ha scelto di essere lì come te, che invece no. Giustamente è proprio una scelta, no? Una chiara.
Sì, infatti questo argomento mi tocca in particolare perché io in tutti questi anni ho sempre cercato di tenere lontani i miei affetti e molto spesso vengo criticata perché magari il mio sembra voler fare hype sul nascondere, no? La mia famiglia, i miei amici, il mio ragazzo, e invece quello che tu hai raccontato nelle stories dopo essere tornata della pressione che hai subito, anche perché subivano pressione le persone intorno a te, è una cosa che mi ha spezzato il cuore.
No, io non farò mai più vedere nessuno, cioè chi vedete adesso rimarrà e tutti quelli che arriveranno dopo non li vedrete mai più. No, mai.
Sei pentita forse di non lo so,
no,
chiedo.
No, però capisco, ecco, cioè ti capisco, ha senso questa cosa. Forse da fuori la gente dice, ma perché non fai vedere, ma perché non qui, ma perché non là? No, invece ha super senso.
No, è che nelle parti positive secondo me sono un grande plus, perché comunque certo. Aggiungono e dicono tanto anche di te, perché chiaramente certo. Farsi vedere sempre
le persone
da sé,
che
da un'impressione comunque... secondo me molto più come se io fossi piena di me, che voglio solo parlare di me, e invece sì, certo. Non lo faccio per proteggere.
Ma non sono solo gli aspetti negativi che uno vuole limitare, sono anche le piccole cose, cioè il fatto che la gente mi mandi le foto del mio cane quando non è con me. Cioè, non c'è niente di male.
No.
Però quando mi mandano la foto, avvistato Beppone in via, ma cioè, è brutto, no? Non voglio che le mie amiche vivano col patema. Ero seduta al ristorante di fianco a uno che ha ascoltato tutto quello che
ma
dicevo.
Infatti, questa
succede sempre.
Secondo me è una cosa interessante, che appunto, come diceva Martina, un po' questo tentare di un po' proteggere la bolla delle persone a cui siamo legati o che ci stanno vicino, perché se magari sei all'interno del meccanismo social sai che devi stare attenta delle cose anche quando non sei sui social, anche
sempre.
Quando sei seduta al ristorante, anche
sempre.
Quando sei in metro, quando
l'altro
sei sull'autobus.
L'altro giorno ero in treno, ho fatto 3 ore di treno, ho parlato di tutti i fatti miei, ho pianto, ho riso, ho fatto tutto e poi sono
follower.
Scesa e la follower mi dice ero 2 file davanti a te. Io ho raccontato un sacco di fatti miei che non ti voglio svelare.
Beh, certo.
Quindi cioè,
anche
il
perché
mondo
se,
è piccolo.
Se mostri appunto affetti, persone intorno a te, dai a loro questa responsabilità che magari non vogliono avere,
no.
Giustamente. E invece secondo me preservare le persone che ci stanno intorno, più andiamo avanti, più è tutto molto complesso. Su Instagram, appunto, come dicevamo prima, su TikTok ci sono delle metriche diverse.
Diverso.
Secondo me i media, proprio anche cambiando il media, cambia tanto sia la risposta della community, perché è molto meno affezionata,
certo,
sia in generale come le persone rispondono a un input. Però ecco, questa cosa, la divisione dei media e la differenza di risposta dell'utente, ti ha mai spinto a cambiare magari social?
No.
Vedo che tu giustamente ci dici, cavolo, TikTok è molto più divertente di Instagram, cioè ci sono
infatti
video
sei lanciatissima su TikTok.
No, adesso sono ferma.
Ti sei
da
di
un
nuovo
mese.
Fermata.
Sì, sono ferma da un mese. È un mezzo molto diverso e io mi rendo conto che la gente che arriva sui miei TikTok è un po' il mio zoccolo duro di Instagram, è un po' gente completamente nuova che a me non interessa. Cioè non interessa, è ovvio che uno vuole crescere da tutte le parti, ma non ho
quello l'obiettivo.
È come quando cambi fidanzato, non hai voglia di rispiegargli tutta la vita tua.
Di che
questo.
Segno sono?
Capito? Non hai voglia di dirgli, ma allora mi piace questo, il mio cibo preferito è questo. È un po' quella roba lì. Quindi io sto nel mio comfort di Instagram e mi piace stare lì, perché sono una boomerona, sono affezionata, ho tutta la mia gente lì. No, ci vado su TikTok, però è anche faticoso, eh? Cioè devi inventarti un altro linguaggio, un altro modo di comunicare, non puoi fare gli stessi video di qua e di là, almeno io no.
Però tu ti senti a tuo agio comunque, mi sembra.
No, per niente.
Non ti piace?
No, da fruitrice?
Da
ti
fruitrice
piace di
mi piace da pazzi, lo preferisco 10 volte ad Instagram, proprio hands down, non c'è paragone. Da utente mi sento mega vecchia. Mi sento da utente, da creator, mi sento mega vecchia, ho paura di essere cringe, ho paurissima di fare dei video che da fuori risultino, sai, che dici madonna questa.
Hai paura più di risultare cringe o noiosa?
Cringe, vecchia, okay. Vecchia, la parola giusta è vecchia.
Ah, vecchia.
Sì, ho paura di dire cose, che ne so, di usare i termini che obsoleti, sai, non lo so.
Ho paura di essere giudicata
dai giovani. Certo, certo.
Che sono cattivissimi.
Sono cattivissimi, io non frequento gente giovane, che ne so, non lo so, i miei amici parlano come me, quindi.
E secondo te è più facile in questo momento incappare in una grande crisi di comunicazione su Instagram o su TikTok? Perché secondo me hanno delle problematicità diverse. Però anche TikTok ha scatenato dei bei polveroni su diversi personaggi.
Davvero? Sai che non lo so.
Sì. Sì, diciamo che su Instagram, proprio per il discorso che facevamo, per cui sia una community fidata, non devi cercare di sorprenderla ogni mattina. Non è che ti svegli e dici, oh, stamattina come li sorprendo? Sì, racconti la tua vita e chi ti segue sa che fai quello, se gli
posso
sta bene
dire,
ti segue.
Grande errore, secondo me, delle vecchie creator, vecchie nel senso che sono lì da tanti anni. Io mi chiedo come sia possibile che le community siano ancora così affezionate a gente che non fa niente di
nuovo,
di interessante. Nuovo. Fischia, io mi sbatto, penso, faccio la rubrica
ma
nuova.
Ma secondo me perché quello è più, cioè è più possibile che incappi nell'errore. E visto che c'è grande cioè adesso in questo momento proprio ci sono milioni di riflettori puntati addosso, appena fai un passo falso ti arriva
però l'errore,
una valanga addosso.
Cioè, fammi una rubrichetta,
dici anche easy.
Però secondo me queste persone che hanno community molto fidelizzate a tanti anni senza mai rinnovarsi hanno comunque sempre l'aspetto dell'autenticità che le
in un'altra veste,
su altri ambiti, su altri settori
però
merceologici.
Comunque, anche se io ti voglio bene, ti seguo 10 anni, sei autentico, sei simpatico, fai
dammi qualcosa.
Però ti posso dire, un po' come alla Boris, no? Che quando c'è una serie fatta per in questo caso magari un pubblico molto vasto che segue poco distrattamente, devi fare lo spiegone per ricordare sempre che cosa sta accadendo, no?
Vero, vero.
Se invece in questi profili dove non accade niente, tu sai, anche se salti una settimana, sai che cosa troverai, mentre
vero,
magari
beautiful.
In altri profili più dinamici, se ti perdi un giorno le storie,
quella
non capisci
fidanzata.
Più niente.
Chi è questo?
Esatto, chi è questo? Perché sta in vacanza da questa parte? Quindi la tranquillità che ti danno certi profili nel sapere che tra un anno ci sarà la stessa antica situazione, secondo me,
vero,
può essere un valore.
Ma invece io volevo farti un'altra domanda perché mi rimbomba nella testa da prima, ovvero a me quando capita di pubblicare in genere qualsiasi cosa sui social che penso possa creare un problema, poi sono, come dire, ossessivamente a controllare DM vedere se...
Mi scrivono
su WhatsApp?
Io ho una rete di persone che mi controllano.
Bene. Sei una donna fortunata.
Ho amico 1, amico 2, amico 3, amico 4, amico 5 che hanno il permesso, anzi l'ordine, di scrivermi quando scrivo qualcosa che potrebbe essere persone che fanno, sai,
però la posti. Non la mandi in approvazione? No, perché sennò sarebbe una follia.
No, vabbè, non esiste. No,
e
no,
ti è mai capitato ultimamente di mandare un contenuto in approvazione? Magari alla tua manager per
no,
dirle.
No, mai. Non è mai successo nella mia vita, mai. No, mai. Solo i contenuti. Cioè, gli ADV.
Certo.
No, i miei contenuti, no, assolutamente. Già se mi faccio la domanda vuol dire che non la devo postare.
Okay.
Proprio già lo so. Se invece la posto e magari mi capita la svista, che appunto è una roba che potrebbe offendere qualcuno e non mi sono resa conto, mi scrivono i miei amici. Una fa la PR, una lavora in una grande azienda in un ruolo molto alto, quindi capito, è gente che
è sensibile all'argomento.
Esatto. Gente che mi conosce bene mi scrivono solo, togli. E io cancello. Basta. Senza
cavolo, questa è una gran fortuna.
Oppure qualche follower. Qualche mia follower mi scrive.
Fidata?
A caso mi scrivono e mi dicono: Giulia,
potrebbe essere malinterpretato.
Mi dicono: Giulia, sto sudando un po' per questa. E io, no problem, cancello.
Cancelli.
Subito, immediatamente. Sì.
Beh, soprattutto per, come dire, tutela. Io penso
preferisco.
Io penso che nel momento in cui si affrontano momenti complessi sui social, c'è un riverbero di questa cosa a 360 gradi sulla propria vita, e questo bisogna ricordarsi che è un lavoro.
Non c'è tema che valga la pena trattare a tal punto da farsi rovinare la vita, secondo me. Cioè, non esiste.
Adesso tu ti senti più serena, cioè il momento complesso per te è passato, ti senti più confident, ti senti più serena, o hai ancora un approccio terrorizzato alla cosa?
Beh, insomma, mi faccio tante domande. Ma va bene, è un esercizio per la vita, capito? Cioè, lo prendo come un... per 30 anni ho sparato cavolate senza dare aria al cervello, adesso capisco che devo pensare alle cose due volte. Mi serve sempre, sono una che ovviamente, come lo fa nei social, lo fa anche nella vita.
Secondo te qual è il modello ideale di utilizzo dei social oggi? Se tu ce l'hai, se aspiri a un modello...
Come creator?
Sì.
Non c'è un modello, io vado avanti col mio, cioè...
Vedi quello che succede, impari strada facendo?
No, vabbè, un mix di quello che ho sempre fatto, cioè contenuti vagamente tecnici su temi che mi interessano, non so, moda, cinema, cose del genere, un po' di fatti miei che alla community comunque interessano.
Certo.
E un po' di opinioni, ma filtrate.
Quindi tu non invidi, per esempio, chi è riuscito a creare l'interesse solo verticale sul tema?
No, non l'invidio, perché poi quando devi parlare solo di una cosa, sai che sbatti. divertimento.
Cioè, dopo un po' dici non ce la fai più, anche se è la tua cosa preferita al mondo.
Io ho smesso di fare, di parlare di armadi perché non ne potevo più, basta. Cioè, mi stanco molto velocemente, quindi non riuscirei mai a fare una roba del genere. E poi mi piace la varietà di cose, perché il giorno che non ho voglia di farti il reel con i look, ti parlo di pallino. Il giorno che non ho voglia di parlare dei fatti miei, ti porto nei negozi. Il giorno che non ho voglia di farmi il giro, ti faccio la rubrica. Cioè, io preferisco. Comunque avere una community come la mia è un grande privilegio. È un'arma a doppio taglio, perché ovviamente questa validazione, questa doccia di validazione costante che ricevo tutti i giorni è molto bella, ma dall'altra parte bisogna
troppa responsabilità.
No, troppo ego. Cioè, chiaramente okay. Tutti i giorni mi dicono, anche quando sono un mostro, c'è sempre qualcuno che mi dice sei bellissima, sei stupenda, sei geniale, sei bravissima. Guarda che, cioè, quindi sai, tu non puoi aspettarti di vivere tutta la vita con gente che ti dice tutto il giorno
sei fantastica. Bello, tipo cheerleader.
Esatto, non va bene, non va bene.
Io direi che siamo arrivati alla conclusione di questa interessantissima chiacchierata. Grazie mille di essere venuta e anche, insomma, di aver trattato tutti gli argomenti che abbiamo messo sul piatto in maniera super trasparente, super tranquilla. È stato
grazie
un piacere.
Grazie anche per aver fatto da cavia, essendo stata
speriamo di essere state brave.
Certo, super professionali.
Di averti messo a tuo agio, quello era il nostro obiettivo principale.
Ma io non sono mai a mio agio.
Ecco. Ah, mai. Perfetto. Grazie di averci distrutto.
Non è colpa nostra.
Non è colpa vostra.
Vabbè, almeno quello.
No, scherzo, è stata super carina.
Beh, siamo ufficialmente arrivate alla fine di questa prima puntata del podcast di Mea Talk. Non so se sono state riconfermate le tue idee dell'inizio dopo questa chiacchierata o quali temi centrali sono usciti?
Secondo me l'aspetto più interessante di tutta la chiacchierata è il fatto che c'è stata la conferma di quello che noi già ci eravamo dette sia in privato, come facciamo sempre nei nostri aperitivi, nelle nostre
le nostre cose,
esatto, ma anche in quello che noi crediamo e diciamo spesso nei nostri podcast in generale, cioè che c'è sì una richiesta di autenticità, perché Giulia invece sostiene che non c'è una richiesta di autenticità. Secondo me c'è una richiesta di quello che si pensa essere autenticità, ma in realtà è soltanto la conferma dell'idea che io ho di te, persona che seguo, e non in realtà te come sei veramente, ma come io ti ho idealizzato.
Sì, c'è uno scarto, cioè c'è sempre di più una richiesta di autenticità online, ma un'autenticità assolutamente filtrata, che poi è proprio il fulcro di quello che ci siamo detti, cioè sì, l'autenticità, ma l'autenticità che io voglio da te. E questo secondo me è complessissimo da gestire per chi lavora sui social, perché giustamente uno vuole portare il 100% di se stesso, ma sempre con dei paletti ben definiti, che poi vanno definiti sempre di più man mano che cresce anche la community. Che non è una cosa da...
Sì, verso cui si hanno tante responsabilità, questa è una cosa su cui non si è secondo me spesso d'accordo, invece Giulia sente tanto forte, devo dire anche io sono d'accordo, c'è una grande responsabilità nelle persone che tu che hanno deciso di seguirti e anche nel modo in cui tu ti relazioni a loro, ma anche il modo in cui loro si relazionano a chi è intorno a te. E abbiamo visto, ma questo era già molto chiaro nelle nostre menti, che l'autenticità spesso si paga.
Beh sì, sicuramente essere autentici online porta con sé un enorme prezzo da pagare e spesso e volentieri proprio un peso che si riversa anche in altri aspetti della vita della persona che è esposta online. Però secondo me se si riuscisse a trovare una via di mezzo sarebbe la chiave di volta, perché è
sicuramente
un elemento...
però senza mai fare errori la vedo molto molto
è impossibile,
difficile.
È impossibile, ma perché mancherebbe l'autenticità e quindi proprio tutta la comunicazione digital perderebbe l'essenza, secondo me.
Sì, perché alla fine uno secondo me non ci pensa spesso, ma questo è un lavoro che non ha precedenti, non esiste un modello da cui prendere ispirazione, dire ok questo non si fa perché sennò porta a questo, lo si impara piano piano, un po' si può diventare genitori, non c'è un libretto che proprio ti dice affronterai questo e quest'altro e reagirai così colà, per cui secondo me anche da una parte cioè dovremmo più tutti quanti abbracciare il fatto che gli errori esistono, bisogna fare ammenda, ma accettare che esistono.
Anche perché senza quelli poi non c'è l'evoluzione anche della comunicazione stessa e quindi non si può migliorare e anche proprio portare al pubblico un contenuto migliore e più sviluppato. Questo ovviamente poi succede sempre molto di più quando c'è la costruzione di una community molto affezionata che quindi naturalmente si aspetta delle cose da te, cosa che succede tanto su Instagram e molto meno su TikTok. Infatti Giulia ha concordato con noi la cosa che diciamo sempre, che appunto su Instagram c'è veramente la costruzione della community e invece su TikTok ci sono molti più numeri, ma è molto più difficile creare quell'empatia, quel rapporto che invece lei ha descritto come io me lo immaginavo con la sua community, cioè si vede proprio
molto
anche dall'esterno.
Sì, molto, molto stretto.
quasi come appunto un gruppo di amiche che capiscono gli stessi inside jokes, come abbiamo detto prima, come tra me e te praticamente durante l'aperitivo.
Sì, e quindi ovviamente esponendosi tanto in maniera più autentica, con tutto quello che comporta su Instagram, chiaramente si hanno maggiori situazioni di possibile pericolo rispetto a un TikTok che è molto meno, dove c'è un'attenzione molto meno
verticalizzata. Sì. Beh, direi che abbiamo chiacchierato a sufficienza come nostro solito.
Forse più del nostro,
solito. Infatti non so come saranno arrivate alla fine, ma spero che almeno il primo episodio l'abbiate guardato fino ai saluti, che sono sempre la parte più divertente. Grazie mille per averci ascoltato.
Seguito, grazie per essere arrivati fino a qui.
Alla prossima.
Ciao.
Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Shuril Factory.
Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca.
Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti.
Sound design Matteo Grasso.
Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano.
Grafiche Giacomo Ramella.
Scenografia Factotum Allestimenti.
Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo.